Uomini e profeti con Felice Cimatti.
E buongiorno e ben arrivati a Uomini e Profeti. Sono le 9:29 minuti e 44 secondi, sabato 10 aprile 2021. Un saluto dalla redazione di Uomini e Profeti, la curatrice Paola Tagliolini, la redazione è composta da Benedetta Caldarulo e Elisabetta Parisi, la consulenza musicale di Cristiana Monzi, in regia c'è Benedetta Caldarulo, alla console in questo momento c'è Gina Collauto. Apriamo questa puntata di Uomini e Profeti ricordando una figura, un grande teologo, un grandissimo teologo che ci ha lasciato lo scorso 6 aprile, il teologo svizzero Hans Küng, e lo ricordiamo con la teologa Marinella Perrone. Buongiorno Perrone, grazie per essere
buongiorno,
con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Intanto partiamo proprio da una considerazione generale, no? Partiamo sempre dall'idea che non tutti abbiano contezza del dibattito teologico novecentesco. Perché Hans Küng ha così colpito il fatto che appunto ci lasciasse, forse poi ad un'età in cui forse le maggiori battaglie, quelle teologiche, erano state già combattute, ma in generale chi era Hans Küng?
Una personalità complessa, ma anche un personaggio che ha messo insieme la sua vicenda personale con la vicenda ecclesiale, la sua vicenda personale di professore, di intellettuale, di teologo, con quella che è stata la vicenda conciliare e post-conciliare, che ha rappresentato per la Chiesa Cattolica un punto di non ritorno. Quindi, voglio dire, vita e opere di Hans Küng, vita nel senso vita professorale, insegnamento, condanna, e poi i suoi libri sono diventati un punto di riferimento per capire che cosa stava accadendo nella teologia cattolica, e questo è molto importante, che Küng è un cattolico.
Ci sente ancora? Perdone? No, mi è caduta la linea. Stavamo parlando con Marinella è caduta la linea. Ristabiliamo il collegamento intanto con Marinella Perrone. Stiamo parlando del teologo svizzero Hans Küng, che appunto che ci ha lasciato lo scorso 6 aprile. Perché dicevamo, no, una figura così importante? Intanto che ristabiliamo il collegamento con Marinella Perrone, è una figura, forse è la prima volta, cioè la prima cosa che volevamo chiedere a Marinella Perrone è quanto fosse per la prima volta che un teologo diventasse un personaggio così importante anche del dibattito culturale, non soltanto teologico. Infatti i suoi libri vennero letti, ebbero larghissima diffusione, in un qualche modo aprirono quasi un nuovo genere letterario, e un'attenzione che suscitò. Naturalmente erano gli anni del Concilio, erano gli anni in cui partiva un enorme rinnovamento nel mondo cattolico, e contemporaneamente però partiva anche un tipo di attenzione che forse era l'altra cosa, quella che diremo Marinella Perrone, paradossalmente, no, questa attenzione è anche un segnale di... Eccola, di nuovo è tornata. Perdone.
Scusa, ma è caduta
certo,
la linea.
Non dipende da
no,
noi.
Non da noi. No.
Stavamo dicendo, quanto è diventato poi a un certo punto Hans Küng una figura... No, i suoi libri hanno avuto anche un grande successo in un pubblico non teologico, come se forse una delle prime volte un teologo diventa un personaggio del mondo culturale nel suo insieme, un po' allargando, uscendo dai confini della teologia.
Allora, io direi per due motivi. Uno lo posso esprimere a partire dalla mia esperienza personale. Io ho conosciuto indirettamente, naturalmente, Hans Küng quando sono entrata in facoltà teologica come studente, e noi eravamo quella generazione che pretendeva che la teologia fosse un diritto, forse anche un dovere dei battezzati e non dei chierici, quindi questo già ci metteva in un certo tipo di disponibilità. Il primo seminario che io ho fatto in teologia è stato su Infallibile di Hans Küng. Secondo elemento che do come riflessione, a parte la provocatorietà del libro, ma che voglio dire, forse i toni oggi sarebbero diversi, ma la crisi che Küng ha indicato con il pronunciamento del dogma dell'infallibilità da parte di Pio IX è oggi certamente studiata come momento su cui almeno una nuova riflessione va fatta e vanno riprese certe misure. Io in quell'occasione ho imparato dal libro di Kung, dalle risposte che gli sono state date da alcuni teologi cattolici, tra cui il mio professore Magnus Wehre, e dalla risposta che Kung ha dato a loro, io ho imparato che Kung portava avanti un modello di teologia che è: di teologia si discute, non ci si condanna. Teologia, nessuno scomunica un altro. I teologi tra loro discutono anche fino alla cribia, fino al confronto, ma non si condannano. Ecco, di fatto invece poi Kung è diventato il primo grande, il primo condannato illustre della posso dire, gestione ecclesiale di Giovanni Paolo II. Quindi è chiaro che è diventato una cifra per noi, ma non solo per noi, anche perché Kung, se in un primo momento ha continuato ad avere una produzione teologica, vorrei dire ad intra, cioè su temi strettamente inerenti alla vita della Chiesa, per esempio il suo volume La Chiesa, fondamentale, poi ha cominciato invece come teologo a esplorare i grandi temi della scienza, della coscienza, dell'esistenza. Dal suo Essere Cristiani in poi, Kung comincia una parabola che diventa un'interlocuzione con tutti, non soltanto con quelli.
E secondo lei, no, questo era proprio questo il punto dove volevamo arrivare, Perrone. Questo bisogno di uscire dalla disciplina, sicuramente sì. nel campo della teologia è forte, ma non è soltanto della teologia. Viviamo in un tempo in cui forse i saperi disciplinari più circoscritti o affrontano questa sfida, che è pericolosa, perché poi naturalmente perdendo quei confini perdi anche una specificità forse di linguaggio, di temi, anche una letteratura. E però da un altro punto di vista è difficile pensare che si possa continuare a fare teologia, a fare facciamo un esempio ancora, fare filosofia, fare scienza, vale anche per la scienza, rimanendo soltanto all'interno di un campo. In questo modo, no, anticipava in qualche misura una tendenza che ormai è, per certi aspetti non si torna indietro da questa tendenza.
Ecco, assolutamente, ma non si torna indietro in nessuna accademia che abbia un senso oggi, perché di nuovo la figura dell'agorà, cioè del confronto dei saperi, è diventata un paradigma, lei diceva giustamente, per tutta la cultura, per tutti i saperi, e credo che la grande fatica della teologia dopo il Vaticano II dopo il Vaticano I e a partire dal Vaticano II è stata proprio quella di riconoscersi in diritto, in grado di interloquire con gli altri saperi, di non essere la scienza delle sagrestie che serviva soltanto all'apparato interno alla Chiesa. Perché? Perché il mondo era cambiato. E anche la Chiesa con il Concilio era cambiato, quindi è sicuramente questo. Dopodiché è vero che c'è il rischio dello sconfinamento, che significa un po' la cancellazione dei confini, questo va valutato, ogni epoca ha le sue grandezze e i suoi rischi, però è anche vero che il confronto non è solo di agorà, è anche interdisciplinare e transdisciplinare, cioè le discipline, almeno se sono portate avanti da chi le fa, da chi non vende fumo, da chi non va nell'agorà a fare il prestigiatore televisivo, ma ci va con scienza e coscienza, beh, allora è chiaro che continua anche lo studio analitico, continua lo studio disciplinare. Perché? Perché il confronto deve essere anche tra discipline, e allora ci vogliono i linguaggi possibili. Il translinguaggio, insomma.
No, da questo punto di vista, sicuramente una figura, no, che ha capito, per certi aspetti anticipato, capito, compreso il tempo in cui stiamo vivendo, e peraltro no, la stessa crisi pandemica che stiamo vivendo mette in questione ogni sapere disciplinare, anzi, se c'è proprio qualcosa che forse si potrà capire da questa situazione, e che i saperi disciplinari, se rimangono chiusi soltanto nel proprio ambito disciplinare, tra l'altro questa aprirebbe un'altra questione. Ma senta, l'ultima cosa che le chiedo, Marinella Perrone, si era anche occupato di Islam molto Kung, no?
Molto, perché
ed era ottimista, mi sembra di capire, rispetto alle possibilità di sviluppo di quel mondo.
Allora, una delle frontiere assolutamente su cui la teologia si deve confrontare oggi è quella del contatto e del dialogo interreligioso, non soltanto ecumenico, Kung era partito da quello ecumenico per arrivare a quello interreligioso. Quindi sicuramente l'Islam oggi è il soggetto da un certo punto di vista più inquietante, ma anche quello che segna inevitabilmente la linea di un futuro. Quindi il confronto assolutamente va posto. Che Kung fosse ottimista, ecco, io ci vorrei riprendere quello che lei diceva prima. Non solo i saperi sono ormai e non possono stare più chiusi, ma questa pandemia ce l'ha insegnato. Non esiste un sapere che sia univoco. Ogni sapere fa un dibattito al suo interno. Allora, tutti scandalizzati perché i virologi non dicono tutti la stessa cosa, ma la scienza è questa. La scienza è il dialogo, è il dibattito.
E quindi a maggior ragione la teologia.
A maggior ragione non lo so, parliamone, perché poi c'è tutto un discorso anche dell'istituzione, eccetera. Però secondo me sì, a maggior ragione la teologia. Allora è chiaro che con quale Islam dialoga il teologo? Perché anche l'Islam è plurale, anche l'Islam non è univoco. Allora bisogna lanciare punti, e la scienza deve lanciare punti, tra appunto quelli che all'interno di un certo ambito stanno portando avanti la stessa linea, che è una linea, poi la religione serve alla liberazione e non è, come posso dire, motivo di violenza prepotente. Allora, chiaro che qui si può andare d'accordo. Poi di nuovo, l'importante è non scomunicarsi.
Importante appunto non scomunicarsi. Guardi, una cosa sicuramente ne faremo una puntata nel futuro, perché secondo me non ci è venuto in mente mentre lei lo stava dicendo. Facciamo una puntata contro il singolare.
Vite,
tutte le esistenze sono tu, da partire dall'io è plurale e il singolare, diciamo, è un artificio linguistico. Mariella Perrone, grazie per essere stata con noi. Allora, grazie a Marinella Perrone, teologa. Abbiamo aperto questa puntata di Uomini e Profeti con un breve ricordo del teologo svizzero Hans Küng. Oggi in realtà poi volevamo parlare di un libro particolare, un libro che raccoglie delle lezioni di Jean-Jacques Rousseau, brevi lezioni di botanica, ripubblicato in italiano dalle edizioni Piano B, perché da un lato intanto mostra un Rousseau forse meno conosciuto, ma in realtà l'ultima parte della vita di Rousseau è tutta dedicata alla botanica, all'attenzione per le piante, ma soprattutto un'idea di natura, un'idea di rapporto con la natura, un'idea di essere umano che viene fuori da queste pagine, che ci sembrava assolutamente meritevole di essere ripresa nella nostra trasmissione. E ne parliamo con un grande esperto di piante, ma non solo di piante, proprio dell'anima delle piante, della mente delle piante. Stefano Mancuso, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie per essere con noi. Insegna all'Università di Firenze, ricordiamo un suo libro proprio recentissimo, La pianta del mondo, pubblicato dalla Terza. E però, Mancuso, insieme a lei c'è una poetessa, Roberta Dapont. Buongiorno, Dapont.
Buongiorno.
Grazie per essere con noi. Qui subito abbiamo un titolo da aggiungere a quelli che abbiamo appena ricordato di Mancuso, La terra del paradiso, pubblicato da Einaudi nel 2008. Allora, Mancuso, cominciamo con lei proprio rispetto a che immagini ci restituisce Rousseau del mondo vegetale, delle piante, in questo libretto delizioso, ma anche in realtà pieno di dettagli, pieno di attenzioni, quasi un trattato di metodologia, come si deve camminare in un bosco, in un giardino, cosa bisogna guardare. Che natura esce da questo libro?
Beh, sì, è un... innanzitutto mi permette di dire che le otto brevi lettere sulla botanica di Rousseau rappresentano un momento proprio di svolta nella storia della botanica, perché per la prima volta Rousseau usa la botanica, che era una disciplina, e che è tuttora, voglio ricordare, una disciplina che viene spesso percepita come piuttosto arida, fatta di classificazioni, di minuzie morfologiche, eccetera, la utilizza davvero come una chiave per la comprensione della natura e della vita di questo pianeta, e ne fa una piccola opera che direi che è la prima opera di divulgazione che esiste sulle piante. È un'opera che ha avuto un successo straordinario, perché partendo proprio da questa nuova impostazione di Rousseau moltissimi che prima non si sarebbero mai avvicinati a una materia così ostica come la botanica, iniziano ad occuparsene in maniera attiva. Fra questi ricordiamo uno dei suoi adepti, diciamo, più eccellenti, Goethe, il quale diventerà a sua volta uno straordinario botanico e produrrà alcune elaborazioni teoriche proprio sulla metamorfosi, ad esempio, delle piante, sui colori nelle piante, che rimangono incredibilmente valide tutt'oggi. L'altro punto straordinario che va sottolineato è che per Rousseau la botanica, appunto, come diceva lei, negli ultimi anni della sua vita, Rousseau inizia un po' a frequentare la botanica più o meno nel 1760, quando diventa amico di un botanico molto famoso del tempo, che si chiamava Jean-Antoine d'Invernois, il quale lo avvia al sistema di Linneo per la classificazione, appunto, delle piante, una di quelle cose noiose di cui le dicevo prima, e Rousseau si innamora proprio di questa disciplina, passa moltissimo tempo in esplorazioni solitarie raccogliendo specie, erbari, e ne parla un po' dappertutto nella sua produzione letteraria. Da quel momento in poi ne parla non solo nelle otto lettere sulla botanica, che erano fra l'altro veramente otto lettere che erano state scritte per avviare alla botanica la figlia di una sua amica, che aveva chiesto aiuto a Rousseau appunto per instillare nella sua giovane figlia un minimo di interesse per il mondo naturale. Le dicevo, è una passione totalizzante per Rousseau. Molte delle sue opere, anche le fantasticherie del passeggiatore solitario, diciamo, nascono un po' proprio dalla sua passione botanica. Queste passeggiate solitarie sono spesso delle passeggiate botaniche. Mi sono appuntato una sua frase che penso sia molto chiara sul suo rapporto con la botanica. Dice, in una lettera proprio a d'Invernois: sono pazzo della botanica ed è ogni giorno peggio. Non ho più soltanto paglia nella mia testa, diventerò io stesso una pianta una di queste mattine, sto già mettendo le radici. Mi colpisce molto questa frase.
Meravigliosa, una frase Mancuso che ci potremmo fare, se levamo un giorno, facciamo un libro di filosofia di tutti i filosofi che hanno detto, no, in qualche modo di divenire pianta. Tra l'altro un tema fortissimo nella filosofia contemporanea, no? Bellissima questa. No, un'ultima cosa, poi passiamo a Roberta Rapunto, rispetto proprio a uno dice, va bene, gli piacciono le piante, un uomo che ha avuto delle sue delusioni, è stato cacciato via, ha avuto tanti problemi, si richiude in se stesso, no, la vede come un ripiego, una soluzione finale per una persona che è un po' alla fine della sua esistenza. Mi sembra di capire, sia da quello che lei ne scrive sia da quello che ce l'ha detto, in realtà la botanica per Rousseau diventa proprio un altro accesso sul mondo, un'altra idea di che cos'è la vita, un'altra idea di che cos'è il rapporto con la natura.
Esattamente, proprio così. Diventa la chiave proprio per guardare il mondo. La botanica, il modo in cui le piante vivono, rappresentano una maniera diversa per stare e per vivere su questo pianeta, perché le piante rappresentano realmente un esempio parallelo, diverso, di evoluzione rispetto a quello animale al quale noi siamo abituati e siamo più vicini, ovviamente. Le piante fanno tutto quanto in maniera diversa, raggiungono molto spesso le stesse soluzioni, gli stessi risultati degli animali, ma attraverso strade che sono
funzioni analoghe, attraverso mezzi completamente diversi. Allora, sentiamo anche la voce di Roberta Rapunto, no, questo aspetto della botanica, non soltanto appunto come attività la domenica, il pomeriggio, quando uno ha fatto le altre cose, qui troviamo in questo libro come se fosse una via per entrare in un rapporto con il mondo completamente diverso. In fondo, se c'è una caratteristica che è difficile che non colpisca chi ha a che fare con le piante, è il silenzio. Le piante non parlano, le piante sono tendenzialmente sono poco mobili o comunque si muovono lentamente. I suoni che passano attraverso, pensate, il vento, attraverso le foglie di un albero, sono dolci, sono, non sono aggressivi. Ecco, cosa diventa il mondo visto attraverso, fra virgolette, gli occhi di una pianta? Roberta da Punto.
Ecco, mi permette innanzitutto di correggere il titolo di una mia raccolta di poesie che lei ha citato, La terra più del paradiso.
È saltato il più, sì.
Sì, questo dice che appunto la terra è già il paradiso senza che noi dobbiamo andare a cercare dimensioni comunque sconosciute, ecco. Ora, detto ciò, io credo che quando si parla di natura si presenta inevitabilmente anche il senso di appartenenza. Ecco, io personalmente appartengo alla flora alpina, no? Dunque io conosco i boschi di conifere, conosco gli abeti, i larici, conosco gli arbusti, i cinepri, conosco il pino mugo, il rododendro. Questa, ecco, questa presenza, questa natura sta dentro al mio sguardo ed è uno sguardo quotidiano, ovunque esso si posi, ed è una presenza necessaria perché fa parte di me, o meglio ancora, io faccio parte di essa. Ecco, credo appunto che questo sia, diciamo, un primo, come dire, un primo fondamento, insomma, no? Se si vuole parlare di natura, entrare proprio anche, no, nella natura per capirla. Ecco, io nelle mie scritture attraverso sempre i miei luoghi, li attraverso proprio nei versi, e cerco da questo mio microcosmo alpino di essere in relazione col mondo, no? Questo, diciamo, un primo...
No, poi quello che poco fa ha detto, no, quella precisazione, non è tanto che io sono in rapporto con la natura, io sono un elemento della natura, sono un modo diverso di essere una pianta di quella natura, qualcosa del genere, Roberta da Punto.
Sì, poiché fare parte, no, costituisce il fondamento, è una relazione necessaria e io credo sia anche l'unica possibile, no, per garantire la nostra continuità. Nel mio caso la continuità di una realtà rurale, insomma, che ha davvero permesso di vivere in alta montagna per millenni, no? Essere in totale rapporto con la natura, perché io guardo dalla finestra, esco dalla mia porta di casa, la prima cosa che incontro in assoluto è la natura.
Alberi, verde, piante, montagne, cielo. Tutto questo?
Sì, tutto questo, no? Tutto questo. Io conosco bene i miei prati, conosco i loro fiori, eppure ogni primavera si presenta, come dire, in ogni primavera si presenta un sentimento nuovo della sorpresa che si prova nel vedere e conoscere qualcosa che è, a prescindere, e però che ti appare nuovo. Però questa conoscenza della quotidianità, insomma, anche c'è la possibilità che ci viene data di distinguere e riuscire a distinguere nella natura. Questa è una cosa difficile, perché se io dico vedo il prato, è dire di vedere un insieme che è percepito come un corpo solo, però se entro nel prato capisco che sto dentro a una dimensione molto, molto grande, no? E che da fuori non riuscirò mai a vedere nel dettaglio. Ecco, diciamo, questa secondo me dovrebbe anche essere una materia di insegnamento, no?
Giustissimo, fra l'altro questo ci permette, no, di riprendere quel punto che sviluppavamo prima. Fra l'altro ci scusiamo, abbiamo chiamato Marinella Perrone, ma si chiama Marinella Perroni, la teologa con cui abbiamo parlato finora. Ci scusi Marinella Perroni per questo nostro errore. Questa attenzione al dettaglio, ecco, no? Al plurale, non c'è il singolare, il prato, il bosco, la natura. Ci sono tante forme, tanti aspetti diversi. Prima di continuare questa nostra conversazione, vi chiedo di ascoltare insieme a noi il Jardin de Dolly, un brano di Gabriel Fauré, che era un regalo appunto a una bambina, soprannominata appunto Dolly, nella versione per orchestra di Henri Rabaud, dalla suite per pianoforte a quattro mani, opera 56. Era Le Jardin de Dolly di Gabriel Fauré nella versione per orchestra di Henri Rabaud, 1873-1949, dalla suite per pianoforte a quattro mani, opera 56. Mancuso, le leggo una frase che poi lei ha anche già commentato, ma commentiamola insieme perché mi sembra importante rispetto a quello che stava dicendo poco fa Roberta da Punt. A chi dei due, scrive Rousseau, vi prego, accorderò il nome di botanico? A colui che sa snocciolare un nome, una frase dall'aspetto di una pianta senza conoscere nulla della sua struttura, oppure a chi, conoscendo molto bene tale struttura, ne ignora tuttavia il nome, assai arbitrario, che si dà a questa pianta in questo o in quell'altro paese? C'è qualcosa molto del dettaglio, no, di cui stava parlando poco fa Roberto da Punt, Mancuso.
Beh sì, c'è molto del dettaglio, c'è anche molto, diciamo, di quella necessità di rimuovere la conoscenza dalla sola interpretazione degli specialisti, ecco, di cui si parlava prima anche certo, con la Perroni. Perché è proprio questo, è uno dei problemi, vede, proprio direi della scienza odierna, si è arrivati ad esempio a un tale livello di specializzazione in molte discipline scientifiche in cui appunto conosciamo dei dettagli straordinari sul funzionamento, ad esempio, di alcuni organelli subcellulari, ma non perdiamo di vista la conoscenza del funzionamento della pianta.
Qui parla Mancuso o Goethe?
Come, scusi?
Parla Mancuso o Goethe in questa osservazione?
Parlo io, ma credo che Goethe lo abbia detto molto meglio di me, lo stesso principio. Ma Rousseau lo enuncia diverse volte in vari punti della sua opera. Si scaglia un po' contro i botanici, i professionisti, dicendo: voi avete perso di vista che cos'è una pianta, così diciamo, siete così ossessionati dalla nomenclatura, dal suddividere ogni singolo organo nelle sue diverse possibilità, che avete perso la meraviglia, l'occhio, la capacità di comprendere come questi esseri viventi siano in realtà delle forme di vita incredibilmente complesse. Io volevo, se mi permette veramente, ricordare un'ultima cosa su Rousseau, che credo spesso sia dimenticata. Io penso, rileggendo ultimamente un po' quello che ha scritto dal punto di vista della botanica, che Rousseau possa davvero essere considerato un po' anche il padre dell'ambientalismo europeo. E spesso lo si dimentica da questo punto di vista. Oggi si citano moltissimo come padri dell'ambientalismo degli autori americani come Walden, che hanno fatto moltissimo, mentre Rousseau, che diciamo ha una direi caratura teorica, una capacità anche di descrizione, di entrare nel dettaglio del funzionamento delle forme di vita, viene spesso dimenticato.
No, fra l'altro quel nome, noi sappiamo, ha avuto anche una storia recente strana rispetto alla sua eredità. Volevo chiedere a Roberta D'Appunto che rapporto c'è in particolare nella sua poesia, no? Fra quello che lei dice quando apre la porta di casa sua e immediatamente si accorge che il suo sguardo è parte di uno sguardo più grande, non è lei che guarda la natura, in un certo senso è la natura che la guarda attraverso tutte le foglioline del prato, tutti gli alberi, gli uccelli, il cielo. Che rapporto c'è fra la sua poesia, fra la terra più del paradiso e quella natura che tutti i giorni riesce a osservare?
Beh, credo che la poesia rappresenti nella sua origine un ecosapere. Ecco, la poesia contribuisce certamente nel suo spazio, come dire, a uno sviluppo sostenibile, no? Attraverso chi la legge, perché leggere una poesia non è leggere l'articolo di un giornale, o ascoltare una poesia non è ascoltare una notizia, e dunque la concentrazione che avviene tra il poeta e il lettore o l'ascoltatore è un'azione della radunare che fa convergere in un punto ristretto le persone o gli elementi della stessa natura. E quello che ci succede, insomma, nella natura stessa, no? Come dicevo prima, no? Dentro un prato, davanti alle piante, davanti a un fiore, ci succede questa relazione, no? Ecco.
Quindi poesia vuol dire quindi relazioni, vuol dire essere tra, in mezzo, con. Questo vuol dire, appunto, poesia.
Sì, in mezzo e con, dal momento che si vuole essere in mezzo e con, no? Certamente però il punto di partenza della poesia è paragonabile a uno sviluppo, come dire, sostenibile, poiché chiede la sensibilità. Senza la sensibilità non è possibile avvicinarsi a una poesia. Il lettore, se non ha la sensibilità, non legge la poesia, no? Però posso raccontare una piccola storia,
certo,
mia,
certo,
che forse si avvicina un po' alla, come dire, alla volontà di questa donna, di questa amica di Rousseau, di raccontare la natura alla nipote. Allora, quando ero bambina, facevo un gioco solitario. Entravo nel prato, con l'erba alta, e puntavo lo sguardo su un filo d'erba preciso. Lo guardavo e cercavo di memorizzarlo. Dopodiché chiudevo gli occhi per un po' e li riaprivo e dovevo ritrovare quel filo d'erba. Allora, raramente riuscivo a ritrovarlo, però quando succedeva si presentava dentro di me un senso di vittoria, no? Un certo orgoglio verso me stessa di riuscire a distinguere un filo d'erba da un altro. Poi nel tempo, crescendo, questa per me è diventato motivo di riflessione, no? Poiché questo gioco solitario, che non era possibile condividere con nessuno, si trattava della mia sincerità rivolta a me stessa. E allora la riflessione: qual è quel filo d'erba che in un prato riesci a ricordare, che prima sai riconoscere, contempli e ritrovi dopo un solo battito di ciglio? Questo è un esercizio. Allora io a volte adesso riprovo ancora, e devo dire che a volte mi riesce anche bene, però questa mia vittoria personale di allora lascia ora lo spazio all'effetto della meraviglia che occupa l'intero corpo. E da questa mia riflessione in poi, che ormai ha molti anni, c'è una cartolina che mi accompagna negli incontri e nelle letture in pubblico, ed è un acquerello di Albrecht Dürer che si chiama Das große Rasenstück, in italiano La grande zolla. Ecco, quest'opera, che è conservata all'Albertina di Vienna, corrisponde perfettamente allo sguardo che ho cercato di raccontare nella poesia.
In fondo no, faceva già poesie con fili d'erba. In fondo il poeta ha questa capacità. Ha usato questa parola così importante, e ora vediamo come se la cava con questa parola così importante lo scienziato, perché ricordiamo che Stefano Mancuso è uno scienziato, è uno scienziato però che studia le piante, studia la vita delle piante, questo tema della meraviglia. Lei diceva giustamente, no, Rousseau, uno dei padri dei padri dell'ambientalismo. E ambientalismo vuol dire essenzialmente che il mondo non sta lì, non è un oggetto a nostra disposizione, il mondo è oggetto di meraviglia. Lo scienziato Mancuso, quando osserva le sue piante, quando le studia, quando vede i loro impercettibili movimenti, ha qualche cosa a che fare con la sensazione della meraviglia, Mancuso?
In generale credo che la scienza, la conoscenza in genere, sia legata alla capacità di stupirsi, di sorprendersi. Nel mio caso, nella mia esperienza personale con le piante, è quella realmente di una esplorazione in un mondo sconosciuto giorno dopo giorno. La meraviglia nell'osservare le piante nasce quando si comprende che queste sono davvero degli esseri viventi con finalità simili, finalità uguali alle nostre, animali, ma che hanno degli strumenti a disposizione per la loro quotidianità, direi, che sono completamente diversi rispetto agli animali. Cominciamo per esempio dal fatto che non possono spostarsi dal luogo in cui sono nate, e quindi sono radicate al terreno, sono sessili. Beh, questo un po' realmente cambia tutto. E se si comincia a guardare in un certo senso le piante cambiando il punto di vista, cioè noi abbiamo guardato le piante e continuiamo a guardare le piante come se fossero degli animali a cui mancano delle cose. Quindi sono degli animali con nella migliore delle ipotesi sono degli animali con degli handicap, non possono muoversi, non vedono bene come noi, non hanno la capacità di senso che abbiamo noi animali. Queste un po' sono quello che riteniamo siano le piante. La verità è qualcosa di completamente diverso. Le piante sono più sensibili degli animali proprio perché non possono muoversi. Le piante hanno delle capacità di visione, di senso, hanno delle capacità di risoluzione dei problemi che in molti frangenti della loro vita sono realmente, io capisco che può essere paradossale, ma dal mio punto di vista non lo è per niente usare il termine, sono migliori rispetto a quelle degli animali. Gli animali utilizzano il movimento come risposta unica un po' a qualunque tipo di problema debbano risolvere. Le piante risolvono, quindi si spostano dai problemi, le piante invece risolvono realmente.
Non possono non affrontarli, sono bloccate lì.
Esattamente, non possono non affrontarli, e quindi devono risolverli. Allora, quando si guarda questo mondo, che fra l'altro rappresenta, lo ricordo sempre perché è un dato che sfugge ai più, la quasi totalità della vita, cioè l'85,5% di tutto quello che è vivo è fatto da piante, e noi animali tutti insieme siamo solo lo 0,3%, questo ci dovrebbe dire quanto è parziale la nostra visione della vita. Beh, quando guardiamo a questo mondo con questi occhi nuovi, non ci può essere davvero altra strada che quella della meraviglia. È la meraviglia di un... è come veramente un viaggio di Gulliver, un viaggio fra degli esseri così diversi da noi, e quindi direi non sono meravigliato affatto che sia la meraviglia la strada maestra,
il punto di partenza di questo movimento. Torniamo a quel prato però, Roberta D'Appunto, perché l'immagine del prato, dicevamo prima con Mancuso, la trovate veramente in tanta filosofia, soprattutto sicuramente la filosofia antica, ma in quella moderna e contemporanea quanti filosofi ragionano su quel prato, su quel filo d'erba, ecco. Ci racconti un po', se può, alla fine, in questa nostra conversazione, la poesia di quel prato, Roberta D'Appunto.
Ma dunque, non solo la poesia del prato, ma anche dei boschi, no? Non lo so, ecco, non riesco a raccontare la poesia del prato, no? La poesia è appunto quella scrittura, quel voler dire da parte mia quello che so, no? Cioè in ogni verso c'è la conoscenza fisica di ciò che dico, no? E quindi appunto nella tendenza a volte anche a cercare molto lontano, no? Le tematiche, gli argomenti su cui poter scrivere, invece è dimenticare oppure non riuscire a capire che sta tutto intorno a te, insomma quello che tu puoi dire, no? Dunque questa conoscenza, questo secondo me è proprio un fondamento importante, no? E, sì, questo.
Conoscenza, meraviglia, attenzione al dettaglio. Chiedo ultima cosa, Mancuso, proprio rispetto a questi temi, lei diceva: proviamo a pensare rispetto alle piante ad assumere un punto di vista diverso dal nostro. Ecco, se dovessimo dire forse uno dei meriti di questo libro di Rousseau, che ci ha dato lo spunto per questa conversazione, ricordiamo Jean-Jacques Rousseau, Brevi lezioni di botanica, è questo cambio di sguardo. Visto che ancora siamo in un tempo molto complicato, no, della nostra esistenza, questo cambio di sguardo può partire anche da quell'erba, da quei boschi di cui poco fa ci parlava D'Appunto, cioè l'idea di radicalmente prendere in considerazione un altro modo di intendere il nostro stare al mondo. Mancuso.
Dovrebbe. Io personalmente ritengo che sia una delle poche possibilità serie che abbia l'umanità di cambiare in maniera significativa il corso della sua storia. Guardi, le faccio rapidamente un esempio di cosa abbiamo passato in questo periodo, diciamo, di pandemia. Siamo stati obbligati a stare fermi. Abbiamo provato la vita delle piante. Le piante sono realmente, ora questa era una battuta, ma le piante sono realmente un modello completamente diverso. Sono completamente diverso perché sono il modello dell'equilibrio con l'ambiente, il modello nella cooperazione, nella relazione fra esseri viventi. Sono le signore, oserei dire, della simbiosi, quindi della cooperazione. Avremmo davvero tantissimo da imparare dalle piante, guardare il mondo da una prospettiva vegetale mi sembra veramente quanto di più felice possiamo augurarci.
Un cambio di sguardo, un cambio di meraviglia, e partire da quella, appunto, da questa espressione che ha così opportunamente messo in campo Roberta D'Appunto. Io vi ringrazio. Siamo proprio alla fine, Roberta D'Appunto. Tanto è un tema troppo importante. Lo riprenderemo un'altra volta. Ripeto questa volta bene il titolo del suo libro La Terra più del Paradiso. Ecco, tutto era in quel più, pubblicato da Einaudi, invece il libro di Stefano Mancuso, La pianta del mondo. Grazie per essere stati con noi in questa puntata che abbiamo dedicato a Jean-Jacques Rousseau, a uno sguardo diverso. Però prima di chiudere una notizia triste che vi diamo, perché è venuta a mancare una voce che qui a Uomini e Profeti avete ascoltato tante volte, ma anche una voce che avete ascoltato tante volte a Radio 3. È appena arrivata la notizia, la morte della filosofa Elena Pulcini. Ricorderete, la filosofa insegnava all'Università di Firenze, che ha tematizzato il tema della cura, tema che assolutamente ancora una volta è uno dei temi centrali di questo anno terribile di pandemia. La ricorderemo più ampiamente più avanti. Un saluto, appunto, se si può, a Elena Pulcini. Siamo alla fine di questa puntata. Vi ricordo che domani, domenica 11 aprile, ci sarà la seconda puntata del ciclo con Fulvio Ferrario, teologo e pastore valdese, fra Mozart e gli angeli, Karl Barth, un teologo del Novecento. E sono le 10:14:15. Vi ricordo anche il secondo tecnico, che oggi era la console, dopo Gina Collauto c'è stato Fabrizio Paccione. E un saluto da Felice Cimatti. Ci risentiamo con Uomini e Profeti sabato prossimo.